Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me ci sono due ospiti di eccezione, Giulio, detto lo zio, e Lorenzo, entrambi del podcast di The Homies. Come state, ragazzi?
Benissimo, grazie Sergio, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, un piacere essere qui, grazie per l'invito, Sergio.
Grazie a voi per essere qui e per aver accettato, insomma, questo invito. E partiamo da una news che ormai, insomma, per il ciclo dell'NBA forse un po' vecchiotta, però diciamo il giorno dopo, in cui il primo giorno di pausa dopo le partite in attesa dello Star Game, è arrivata la notizia che Del Demps, il GM dei New Orleans Pelicans, è stato licenziato. Ora, visti i risultati dei New Orleans Pelicans e il fatto che lui sia stato il general manager dal 2010 all'altro ieri, era anche ora?
Beh, intervengo io, Lorenzo, inizio io dicendo sì, che era anche ora, andava fatto molto molto prima, e non penso di essere l'unico a pensarla così, vero Sergio? Mi sembra che anche tu sia di quel pensiero. E in realtà il licenziamento post trade fallita di Davis è solamente la punta dell'iceberg di tutto il lavoro degli ultimi 8 anni, perché comunque Demps è GM dei New Orleans Pelicans, prima Hornets, poi Pelicans, dal 2010. Quindi da quando ha iniziato non ha fatto una sola vaccata, ne ha fatte diverse, e poi magari Lorenzo, che su questo è ferratissimo, ce ne potrà magari dire qualcuna. Però diciamo che in generale il suo operato non penso che, visti i risultati raggiunti dalla franchigia, non penso che possa essere, diciamo, ricordato negli annali. Basta solamente pensare con Anthony Davis, che forse è lì il più grande esempio, che cosa ha raggiunto, cioè due accessi ai playoff e poco altro. Quindi con un Anthony Davis, che è uno dei giocatori più forti della Lega, e questo abbastanza indiscutibile, mi sembra un pochino poco.
Ma secondo me, nel giudicare Demps, bisogna fare un discorso un po' più ampio, allargare un po' il quadro. Cioè bisogna un attimo inquadrare il contesto in cui lui ha agito, cioè un contesto di un mercato poverissimo. New Orleans a livello proprio di città ha avuto un sacco di problemi, sia per l'uragano sia per altri motivi, e proprio come appeal è ai minimi storici, sia per quanto riguarda il basket, ma prendo un altro esempio a cui sono abbastanza vicino, anche nel football. Nel football la squadra è vincente perché ha avuto fortuna di beccare un quarterback che è un fenomeno assoluto, però a livello di valore proprio della franchigia, una delle ultime in generale. E parlando invece del basket, anche il contesto tecnico in questo caso è proprio molto povero, Davis a parte, un pochino Holiday. E dal punto di vista proprio della forza, della solidità, della proprietà, non possiamo dire che brillino. Il proprietario dei Pelicans è morto, mi sembra quest'estate se non sbaglio, dopo una lunga agonia. Comunque era una persona già abbastanza attempata e non proprio addentro a quelle che erano le dinamiche della pallacanestro in generale, dello sport. Quindi non era uno che poteva avere il polso della situazione, non era un Cuban, che per esempio è uno molto energico e uno che bene o male il mondo NBA lo capisce, quindi può dire al suo GM: guarda, mi stai sbagliando, guarda, devi agire in un determinato modo. Il proprietario dei Pelicans, Benson, si era affidato completamente al suo GM e gli aveva lasciato carta bianca, e quindi questo ha creato tutta questa serie di situazioni. Demps si è dimostrato assolutamente non all'altezza per tutta una serie di motivi, a partire, che ne so, dal provare a puntare sui cavalli sbagliati, come possono essere un Ryan Anderson, un Eric Gordon preso dai Clippers, che è stato più fuori in infermeria che in campo, poi a Houston comunque ha trovato una sua dimensione. Un Holiday che inizialmente non ha dato quello che si sperava per tutti i problemi legati sia alla moglie ma anche i suoi problemi fisici, e adesso invece sembrava il Robin perfetto di Anthony Davis, perché una guardia che difende in quel modo nella squadra di Anthony Davis puoi avercela. E quindi tutta questa serie di motivi, tutti questi pezzi incastrati e anche una buona dose di sfortuna, mi sento di dire, perché se Cousins l'anno scorso non si distruggeva il tendine d'Achille, chi lo sa, il percorso di New Orleans ai playoff magari non sarebbe stato diverso, perché comunque sarebbero usciti al secondo turno bene o male, perché le squadre erano più attrezzate le altre squadre. Però magari avevi quella carta in più da giocarti per cercare di convincere altri giocatori a venire a New Orleans per creare un contesto un pochino più vincente per Anthony Davis.
Guarda, io per contestualizzare l'operato di Demps, non dal 2010 ma dal draft in cui venne scelto Anthony Davis, quindi siamo al draft 2012, qualcuno forse si ricorderà che quel draft fu l'anno in cui gli Charlotte, allora Bobcats ancora, chiusero l'anno con il peggior record della Lega. Era un anno di lockout, quindi c'erano meno gare di stagione regolare, ma ne vinsero qualcosa tipo, il record era 7 vinte e 59 perse, qualcosa del genere, uno dei record assoluti credo, anche a livello di percentuale. Da quella notte del draft, quindi dalla stagione successiva, quella 2012-2013, l'anno da rookie di Anthony Davis, quegli Charlotte Bobcats hanno un record migliore dei New Orleans Pelicans.
Pelicans.
Io, per carità, tu hai ovviamente fatto un ottimo riassunto, hai distribuito un po' di responsabilità e contestualizzato. Hai un giocatore come Anthony Davis e non riesci a fare meglio della squadra che per sfiga non è riuscita ad arrivare a quel giocatore, è un po' deprimente come cosa.
No, anche perché comunque le scelte le scelte sbagliate si sono susseguite, perché comunque era una squadra questa che aveva anche, per dire, Robin Lopez da poter affiancare ad Anthony Davis, da poco tradato, da poco preso al draft, e invece cosa fai? Lo vai a scambiare per prenderti con dei super contratti a Ginka e a Zeke, praticamente coprendo tutto il cap. Stessa cosa è fatto con Solomon Hill, nel senso che sono state proprio le scelte, le decisioni completamente sbagliate. È proprio un operato generale che non merita sinceramente una franchigia che sì, è il trentesimo market dell'NBA, però sinceramente con un potenziale del genere è stata un pochino così mal consigliata dal suo GM, questo è abbastanza indiscusso.
E adesso, scusa se mi permetto, zio.
Vai tranquillo.
Scusa se mi permetto, guardando anche a un possibile futuro, è anche problematica la questione, perché la signora, la moglie dell'attempato proprietario, esatto, Gail Benson, sta mandando dei messaggi in base ai quali sembra voler tenere in mano lei le redini della franchigia. Ecco, io non so quanto possa essere, non dico furba, ma quantomeno assennata come decisione quella di voler fare il factotum un po'.
Che poi, tra l'altro, lei, se non sbaglio, ha anche le mani in pasta con i Saints, quindi
sì, esatto, già i predetti Saints, come avevo detto.
Esatto, quindi diciamo che vedo un attimino la situazione un pochino confusa, o prosegue la situazione un pochino confusa in quelle New Orleans.
Sì, diciamo che le ultime novità sulla ricerca del GM parlano di una società esterna a cui è stata affidata la selezione dei candidati più adatti. Ovviamente c'erano voci che già davano David Griffin, l'ex GM dei Cleveland Cavaliers, e addirittura Mike Zarren, che è l'assistente di Danny Ainge ai Boston, sì, Celtics, che sarebbe divertentissimo perché immaginate le teorie cospirazioniste nel momento in cui Zarren dovesse diventare il GM dei Pelicans. Però in generale quello che emerge è che, come dicevi giustamente tu, Gail Benson, la moglie di Tom Benson, il vecchio proprietario, voglia trovare una persona che risponda direttamente a lei. E questo, insomma, già c'è la battuta che i Pelicans sono una squadra NBA gestita da una squadra di NFL.
Esatto, si parlava anche di Loomis, che è il GM dei Saints, che poteva in qualche modo aver detto la sua, no? All'interno di questo calderone.
Ma Loomis, tra l'altro, c'è già stato nel management dei Pelicans,
sì,
mi sembra.
Sì, sì, è già stato.
2012, mi sembra. Che se ci pensate, ma...
È scomparsa la voce.
Sì, abbiamo perso, mi sa, di nuovo il buon Lorenzo.
Abbiamo perso il buon Lorenzo. Vabbè, in attesa di recuperarlo, ti faccio una domanda a te, zio.
Sì.
Abbiamo delle opinioni sul fatto che Anthony Davis ha allargato la lista delle squadre con cui si è dichiarato disponibile per rifirmare, o è solo un'operazione di PR o di paraculo, se preferisci?
Guarda, il discorso Anthony Davis fa abbastanza sorridere, perché si è contraddetto anche adesso in sede di All-Star Game ben due volte, nel senso che aveva dichiarato che Rich Paul avesse già una lista con le squadre che lui desiderava, in cui possibilmente voleva essere indirizzato, e che questa lista era conosciuta sia da Rich Paul che dalla dirigenza dei Pelicans, frase però smentita allo Star Game in una dichiarazione pubblica, e contemporaneamente, anzi in una seconda sede sempre allo Star Game, Anthony Davis, che aveva dichiarato che Boston non era assolutamente fra le pretendenti, improvvisamente dichiara, non dico il contrario, ma quantomeno smentisce se stesso, perché dice che in realtà non ha mai fatto menzione di non poter andare anche a Boston. Quindi la situazione di Anthony Davis è abbastanza caotica e testimonia quanto lo stesso Davis, secondo me, sia un pochino o in confusione o in qualche modo legato a doppio filo in senso negativo con Rich Paul. Ha parlato troppo e troppo presto, creando tutta questa bagarre che non ha portato per fortuna niente, lo dico per fortuna in termini di credibilità della Lega, secondo me, e in questo Dems, secondo me, ha un piccolo merito, però testimonia quanto ci sia veramente molta confusione su quelle che sono le possibilità di parlare, sulle possibilità di rendere pubbliche certe dichiarazioni e sulle persone che in qualche modo gestiscono personaggi di questo calibro.
Lorenzo, bentornato. Stavamo discutendo della lista ampliata di Anthony Davis. Se vuoi dire qualcosa anche tu.
Non ho sentito l'ultima parte, comunque dico la mia. A me questa storia qua della lista fa molto ridere, un po' per le dinamiche e le tempistiche in cui è uscita. Davis, o meglio il suo agente, hanno reso pubblica questa lista di gradimento in un momento in cui una delle squadre non aveva, diciamo, gli asset necessari per andare a prenderlo effettivamente, ed erano i Knicks, perché senza sapere quale sarà la posizione al draft della scelta di New York, i Pelicans non si muovono. Una squadra come Milwaukee, che non aveva interesse, forse interesse no, però comunque non aveva il materiale umano necessario per andare a prendere Davis, perché il greco non si muove, neanche Middleton. Una che non può entrare in corsa, cioè Boston, e i Clippers, che avevano già fatto l'operazione Harris. Rimanevano solo i Lakers, cioè era un discorso come per dire: a me interessano solo i Lakers. Ora magari questa lista può avere un pochino più senso, perché Boston rientra nella corsa e quindi si può generare quest'asta. Tra parentesi, sono sue le dichiarazioni allo Star Game, non so quanto di facciata, in base alle quali... Ah. Cosa, zio?
No, nel senso che ne avevo appena parlato di quanto fosse ambiguo di quanto fossero ambigue queste sue dichiarazioni.
Sì, cioè lui... lo zio parlava appunto di come lui abbia improvvisamente allargato questa lista si sia contraddetto diverse volte.
Sì, a me diciamo che secondo me la stanno gestendo male dal punto di vista delle public relations, sia i Lakers con LeBron che è tanto forte in campo quanto abbastanza discutibile nel suo operato fuori dal campo, sia Rich Paul che potrebbe rimanersene un po' più in disparte, sia Anthony Davis che comunque da professionista profumatamente pagato ci si aspetta che abbia un comportamento diverso, perché comunque lui fino a prova contraria è un giocatore dei Pelicans con un anno di contratto, ancora un anno e mezzo più player option. Quindi io se fossi il proprietario, a prescindere che tu te ne voglia andare o no a quest'estate, io mi arrabbierei non poco e lo multerei molto di più rispetto a quei $50,000 che gli NBA, che l'NBA gli ha sottratto, che sono una cifra assolutamente irrisoria.
Che se volesse girarla a me ne sarei oltremodo contento.
Sì, penso vale anche per me. Cioè, fanno sempre comodo, a volte li scordo nei pantaloni sbagliati, sai com'è.
No, è bello che qua parlano di 50,000, come giustamente per Davis sono spiccioli, ma insomma per noi comuni mortali potrebbero fare una discreta differenza.
Decisamente sì. Però Lorenzo, tu parlando, hai citato diverse squadre elencando le possibili destinazioni di Davis e hai citato i Knicks, che effettivamente erano stati inclusi nella famosa lista diffusa prima della trade deadline. Il fatto che i Knicks poi abbiano fatto questa operazione di mercato, abbiano ceduto Porzingis praticamente per sbolognare due contratti, e che immediatamente si sia arrivati a dire hanno aperto spazio salariale per Durant perché sanno già che firmano, che firmerà lì, e Durant che va improvvisamente in silenzio stampa. Tutta questa situazione secondo me è stata montata un po' troppo, però ha un fondo di verità da qualche parte. Cioè i Knicks non possono essere di nuovo come nel 2010 così idioti da liberare lo spazio a priori.
Allora, da simpatizzante Knicks io dico, lo spero, da osservatore più o meno imparziale mi verrebbe da dire di sì.
Secondo me, ammettilo che è una paura matta, Lorenzo, di la verità.
Io per adesso mi godo questi tre mesi che ci aspettano per arrivare alla free agency, poi si vedrà come combineranno. Mi godo pensando a tutte le eventuali firme che potrebbero arrivare. Il problema rispetto al 2000, o meglio, la cosa positiva rispetto al 2010 che mi sento di dire sta nelle dichiarazioni di Perry e Mills, che sono i due deus ex machina della dirigenza di New York. Loro continuano a sostenere da ottobre, quindi ben prima di fare l'operazione Porzingis, che se dovessero bucare la grande firma, quindi il free agent a 5 stelle, il Durant e l'Irving del caso, staranno fermi e non si faranno venire il prurito alle mani per firmare magari un Butler, un Harris o addirittura anche un Kemba Walker, che sarebbero dei giocatori discreti, però al massimo salariale. Anche ad est non ti porterebbero oltre un secondo turno di playoff, ecco, che non è quello che New York si aspetta. Il discorso che Durant possa venire o no, io forse qua parlo un po' troppo da tifoso, però penso di sì. Cioè non è la situazione di LeBron del 2010, che nel 2010 a New York, non so se ve lo ricordate, c'era un fermento tale, cioè la città stava per esplodere sperando che il re venisse a riportare il titolo in città. LeBron allora non aveva ancora vinto. LeBron anzi era sotto la gogna mediatica perché si diceva a suo tempo che non era in grado di vincere, che non avrebbe mai portato una squadra alla vittoria. Poi è andato a Miami da Wade sotto l'ala di Pat Riley. Pat Riley che nella gestione dei giornalisti e nel suo ruolo da parafulmine fu impeccabile, anche nella gestione LeBron Spurs, tra parentesi. Quest'anno invece Durant arriverebbe a New York completamente, non dico senza pressioni, però arriverebbe già da bi o tri campione NBA a seconda di come va quest'anno, e con una, tutta una serie di titoli di capocannoniere, MVP, MVP dello Stargame, eccetera, che costituirebbero un bagaglio non indifferente. Non avrebbe personalmente quella diciamo furia di dover vincere a tutti i costi, ma avrebbe soltanto quello che è il peso di una città più importante del mondo da portare sulle spalle, quindi un pochino più alleggerito, non troppo, però sì. E poi io gli do anche questa chiave di lettura e finisco e poi vi lascio a voi. Io credo che dal punto di vista della pulizia, tra virgolette, dell'immagine di Durant, questa potrebbe essere una mossa molto interessante, cioè venire a firmare nei derelitti Knicks, una squadra che non fa i playoff dal 2013, mi sembra, e che non supera il turno da secoli, sarebbe una mossa di marketing non indifferente, considerando quanto le sue azioni dal punto di vista del gradimento siano scese con la firma Golden State. La vedo così.
È che il suo gradimento è sceso, secondo me, anche di pari passo alla sua incapacità, lo hanno dimostrato insomma i suoi anni in NBA, di confrontarsi poi con il pubblico, con i media, ed è lì forse che nei Warriors il suo ruolo sta un pochino stretto, ed è forse per quello che tanti lo vedono in uscita, molti lo percepiscono quasi sicuramente in uscita. Oltre ovviamente alle dichiarazioni che lo stesso Durant ha fatto a inizio anno, perché nel Media Day di agosto, settembre, se non mi ricordo, di settembre, aveva dichiarato appunto che lui ci teneva a non firmare, anche se poteva, con i Warriors un contratto più lungo, perché comunque voleva lasciarsi aperte delle possibilità. Quindi mentre comunque Curry ha fatto delle dichiarazioni di fedeltà, mettiamola così, Klay Thompson, che in scadenza non ha mai pubblicamente fatto delle dichiarazioni di volersene andare, Durant invece no, Durant non ha mai chiesto di andare, però ha lasciato aperto delle porte. Quindi già questo testimonia quanto Durant in un contesto come quello dei Warriors si sente un pochino stretto.
Tra parentesi, scusate se vi interrompo, Durant ha fatto un po' quello, la mossa che ha fatto LeBron più o meno l'anno scorso di questo periodo, cioè trasferire quello che è il centro delle sue attività finanziarie dal luogo in cui viveva o vive allora, quindi Cleveland o San Francisco, al luogo in cui probabilmente andrà o è già andato, quindi Los Angeles o New York. Cioè, come LeBron ha trasferito tutto il suo entourage a Los Angeles qualche mese prima di firmare effettivamente per i Lakers, così ha fatto Durant.
Questo ammetto non lo sapevo ed è un'osservazione molto interessante, però mi interessa anche un'altra cosa prima di insomma cambiare argomento. Prima si parlava della relazione fra Durant e i media, al di là di quello che è successo in queste ultime settimane con il silenzio stampa a cui facevo riferimento prima. Durant ha sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con i media, se vi ricordate adesso, l'anno esattamente non me lo ricordo, ma quel titolo sul giornale di Oklahoma, Mr. Unreliable, fu il primo grande incidente, e poi dopo, quando ha deciso di firmare con gli Warriors, sia dai tifosi ma anche dai giornali, è stato un po' definito come una serpe, e per tutto il tempo che è stato a Golden State è stato forse sempre il miglior giocatore in campo, ma quella è sempre stata la squadra di Curry. Quindi ed è stata una cosa che è stata definita così anche dai giornalisti, non solo dai tifosi. Io non sono giornalista, ma mi ci metto per primo, quella è la squadra di Curry, anche secondo me, anche se Durant è probabilmente più forte di Curry. E mi domando come possa reagire all'impatto dei media di New York, che sono notoriamente delle vere iene.
Anche perché effettivamente Durant in un big market con delle pressioni fortissime addosso non è mai stato. E questa è una domanda legittima. Una persona come lui, abbastanza schiva davanti ai media, con dichiarazioni più polemiche forse che costruttive, Lo vedo, mi viene difficile immaginarlo in un contesto più impegnativo come quello, facciamo l'esempio di New York, ed è anche per quello forse che la figura di Durant a questo punto della sua carriera non è ad altissimi livelli. Cioè, proviamo a immaginare quanto LeBron, che è vero, magari mediaticamente sì, ne combina qualcuna, però il suo peso è assolutamente rilevante. Stessa cosa per Curry, che in una maniera diversa è più silenzioso, ma rispetto alle dichiarazioni di LeBron, ad esempio, però sicuramente è più fermo, disponibile, con dichiarazioni molto più dirette rispetto al mondo pubblico. Durant questo non l'ha mai fatto.
Ma anche già sui social si vede come Durant sia problematico.
Esatto. È molto problematico, e quindi sinceramente è vero che probabilmente la sua figura come giocatore potrebbe sicuramente avere un improve andando in un big market, ma quanto su una bilancia i suoi talenti atletici e tecnici possono pesare rispetto a quella che è la sua capacità di relazionarsi col pubblico. Sinceramente adesso Durant non è la stella che potrebbe essere, e mi viene anche difficile immaginare che a New York possa diventarlo, appunto per quello che ho appena detto.
Ma guarda zio, io molto velocemente te la dico, ti rispondo in questo modo: per quel poco che ho capito, se le cose dovessero andare bene, molto semplicemente Durant può anche essere la persona più antipatica, più asociale del mondo, e lo lasciano in pace. Il problema è se dovesse firmare ovviamente con i Knicks, se dovesse cominciare con una serie di sconfitte, prestazioni non convincenti della squadra, e allora lì si scoperchierebbe il vaso di Pandora e uscirebbero i veri problemi. Se arriva e si pone con la mentalità di far bene, di lasciarsi scivolare tutto quello che succede extra campo, allora ben venga Durant e chi altri debba venire.
Sinceramente sarebbe da valutare, e magari in questi anni potremmo anche dare noi un giudizio su quanto questo giocatore sia realmente abbia perdonatemi il termine, l'umiltà di mettersi a disposizione di una franchigia e diventarne il leader, e quanto invece possa rimanere un bravissimo giocatore ma nulla più. Sinceramente, se posso fare una valutazione mia personale della sua carriera, che possa diventare un uomo franchigia, non l'ha mai pienamente dimostrato.
Vi faccio un'ultima domanda, cambiando leggermente argomento, anche perché abbiamo veramente 5 minuti e poi dobbiamo chiudere. Si è giocata la partita dello Star Game, di cui fondamentalmente non ce ne frega nulla, tranne della layup di Curry ad Antetokounmpo, che era veramente qualcosa di spettacolare.
Aveva anche del mito di Joe Harris che vince così dal nulla il 3-point contest, sì. Una bella storia.
Sì, no, quella è una storia bellissima, e dopodiché, insomma, soprattutto mi ha fatto piacere che ha vinto in casa di Steph del fratello, che erano stati chiamati praticamente apposta. No, però né i roster dello Star Game, né coi voti, né con le selezioni da parte degli allenatori, sono stati inclusi Wade e Nowitzki, che però sono stati aggiunti da Silver, pare dopo una mail di un tifoso, perché sono all'ultima stagione, quindi era una sorta di diciamo invito alla carriera per questo All-Star Game.
Passerella finale.
Sì, una sorta di passerella finale per due dei, si può dire, due dei più grandi giocatori degli ultimi 15 anni?
Ah sì, senza problemi.
Sì, dai, sì, sì.
Siamo qua a sindacare
sulla posizione, ma sicuramente, insomma, due totem.
Anche perché sembra che abbiano fatto pace dopo, insomma, lo scontro, la sconfitta dei Mavericks nel 2006 e poi la vittoria vendetta del 2011 contro gli Heat di LeBron. Sembra che ci siano stati dei momenti anche veri e non solo per le telecamere di, insomma, di riavvicinamento fra i due che si sono odiati per tutta la carriera, odiati sportivamente almeno.
Ricorda un po', ovviamente con le dovute proporzioni, quello che successe magari tra Magic e Bird, che i due sul campo si odiavano a morte, poi una volta ritirati si sono avvicinati e si sono riscoperti grandi grandi amici. Io magari sono un po' impopolare con quello che sto per dire, però onestamente non è che mi abbia sconfinferato, mi sia piaciuta più di tanto questa chiamata allo Stargame da parte di Silver. Sì, ci sta la glorificazione del grande duo, dei due grandi campioni, però onestamente in questo modo si va a screditare ancora di più quello che ormai è una partita che ha perso completamente di significato. A sto punto facciamo ogni anno che è una passerella per tutte le grandi star.
Vecchie glorie.
Esatto, cioè secondo me si poteva anche organizzare in un altro modo, scindendo quella che è la partita dello Stargame dall'addio dato a Wade e Nowitzki, magari trovare un momento all'interno dello Stargame per celebrarli, però onestamente io non li avrei inclusi, onestamente, perché non, dal mio punto di vista non ha senso.
Ma direi che c'è poco altro da aggiungere. Vedere anche Nowitzki, insomma, che fatica nella gara dei tiri da tre punti, non mi fa sorridere pensando al giocatore che è stato, anzi calcolando che lui è stato il vincitore del 2006, se non sbaglio, di quella competizione. Sono d'accordo con Lorenzo quando dice che si poteva pensare a qualcos'altro, a un video celebrativo, che cavolo ne so, dei piccioni che volavano nell'arena, non ne ho la minima idea, però sinceramente...
Ma non era di nobili.
Vabbè. Sinceramente sì, è stato secondo me un modo molto, molto delicato per salutarli.
Fatto sta che stiamo parlando di due giocatori che sono praticamente due franchigie loro stessi, perché Nowitzki ha messo sulla cartina praticamente i Mavericks, 20 anni di storia indelebili, l'europeo forse più impattante come influsso che ha avuto e come cercare di far ricredere gli americani sul basket europeo, e dall'altra parte Wade, che ha trascinato Miami a una serie di risultati anche in solitaria, perché il Wade forse più devastante di tutti è quello nella finestra tra l'addio di Shaq e l'arrivo di LeBron. Quel Wade lì era un qualcosa di inimmaginabile offensivamente.
Wade 2009 era una delle migliori guardie, penso, del decennio,
e che poi si è reinventato in maniera magnifica, diventando un abilissimo gestore di palloni e creatore di gioco. Comunque
sono assolutamente d'accordo con voi. Ragazzi, purtroppo è arrivato il momento di chiudere, quindi io, prima di salutare gli ascoltatori, ricordate dove possono trovarvi,
a parte che nel bidone dell'umido, intendi?
A parte quello,
a parte quello, comunque ci trovate anche lì. Diciamo che il nostro sito di riferimento è la piattaforma di playitusa.com. Quindi nella sezione radio trovate il nostro podcast The Homies, dove potete scaricare la puntata. Potete anche trovarla su iTunes, sempre cercando The Homies. Da quest'anno siamo anche su Spotify, su Spreaker, che è la piattaforma che ci permette anche di caricare i video su YouTube. Non siamo molto attivi su quest'ultimo, però per chi viene più comodo usare YouTube, ci potete trovare anche lì. Vi ricordiamo anche i nostri contatti social, siamo abbastanza attivi su Twitter, @TheHomiesPlayIt. Mentre su Facebook e Instagram pubblichiamo quelli che sono i link per scaricare la puntata.
E ricordiamo anche il gruppo Telegram, sempre molto effervescente, quindi trovate poi il link per unirvi in calce, diciamo, la descrizione della puntata su Play It USA.
Perfetto, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori di seguire The Homies, di seguire Lorenzo lo zio. E grazie a voi ragazzi per essere stati qui, grazie ai nostri ascoltatori per essere arrivati fino alla fine di questa puntata.
Grazie a te, Sergio, dell'invito. Speriamo di sentirci presto.
Assolutamente grazie. Sì.
Grazie, un saluto a tutti e mi scuso ancora per quel piccolo calo di corrente che mi ha tenuto lontano per 5 minuti.
Verrai fustigato alla prima occasione.
I nostri ascoltatori invece ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Facebook, dove ogni mattina trovate il recap della notte con le parole dei giocatori e degli allenatori, e noi torneremo alla prossima settimana con una nuova puntata di We Go Game.